Immaginate
un giorno di svegliarvi e trovare l'umanità svanita, relitti fonico-visivi mi tengono compagnia e sono ciò che di più diretto mi rimanga di loro. Uno è puramente verbale, deve essere da un notiziario della radio. Dice fallito dirottamento, è riuscito stupro di una ragazza su un volo delle Olympic Airlines. Altri sono immagini. La memoria involontaria non ha altro. E questi ricordi vi insistono, vaghi. Io non amo Crisopoli. Anzi, non la posso soffrire. Ho scorto in lei il mio antitipo, l'affermazione trionfale di tutto ciò che io rifiuto. L'ho eletta a centro della mia detestazione del mondo. Un caput mundi al negativo. Pure il fatto che sotto gli occhi mi riesce implausibile Petro. Crisopoli è vuota, ordinata, tranquilla. Sulle strade, sulle piazze, sui chei come in centro. Quale doveva essere quella notte? Alle due. Ma vuota. Quanti erano? 400.000, 420.000, comunque erano. Ma l'inspiegabile si è inaugurato per opera mia. Del resto, i fatti sembrano coincidere, almeno all'inizio, con un fatto strettamente privato e mio. Quella notte favolosa tra il primo e il 2 giugno, quella notte era deciso. Io mi sarei ammazzato. Perché? Per il prevalere del negativo sul positivo. Un prevalere del 70%. Motivazione banale, comune, non ne sono certo. E adesso vengo in cerca di qualche migliaio di scomparsi, di abitanti della mia valle, e qui trovo il mega esodo, la diserzione in massa, un evento inimmaginabile, anche qui accolto le genti nel sonno. La sospensione notturna della vita collettiva semplicemente si è prolungata, indefinitamente prolungata. Perché se io seguito a figurarmi di fuggiti, loro non sono fuggiti come le genti di Pompei, né sono stati ridotti in cenere come quelli di Hiroshima. Se ne sono andati in un'altra maniera. Rapiti, estratti, fatti uscire fuori dalle loro case o sedi diverse, dai loro corpi forse. No, ma dai loro corpi parrebbe di no. Di corpi sotto la pioggerella di giugno non c'è traccia a Crisopoli. Resta ciò che, pur essendo corporeo, non è organico. Il minuto lordume delle vie e i biglietti usati del cinema e i pacchetti vuoti delle sigarette. Rimangono le luci al neon e sono accese e i getti d'acqua delle fontane e le auto in fila sotto i palazzi e nei viali del parco. La città d'oro è intatta. Gli evasi o le forze che li hanno costretti a evadere non hanno portato via nulla. Non hanno subito violenza i tavolini fuori dal caffè Odeon e nemmeno la sua facciata Jugendstil, quei cristalli dove un millennio fa sedevano Trotsky con sua moglie e Lenin. E rimane anche ciò che è, pur essendo organico e vivente, non è umano. Le geometrie di tulipani davanti all'hotel Esplanade e le acace che si piegano sotto il peso dei loro fiori. Il famoso gelsomino gimnospermo che gronda dalla centralissima villa del barone Aaron. I corvi sul frontone del Teatro Nazionale e i gatti sulle gradinate del credit finanziario della Disconto. I gatti si inseguono ai piedi dei monumenti della finanza mitteleuropea, anzi continentale, si fanno l'amore strillando perversamente. Un cane mi è tenuto dietro, uno spaniel, con quell'odore muschioso che hanno i cani di lusso sotto la pioggia. Si trascinava dietro il guinzaglio, desolato. Davanti ai cancelli della formidabile Unione Bancaria ho scorto delle macchie di guano e pensavo si trattasse di piccioni. Era una gallina e devo ammettere che la sua vista ha avuto un effetto traumatizzante. Una gallina beccuzzava in un mucchio di foglie morte. Non mi avrebbero colpito così i cavalli dell'Apocalisse che caracollassero su quegli asfalti. E ora la via del ritorno. Premo con furia spaurita sull'acceleratore, io non esperto alla guida. Su 40 km di pianura le auto fuori strada non saranno più di 10. Mi sono fermato nel punto in cui ho visto un torpedone schiacciato contro il calcestruzzo di una trincea. La macchina è contorta. I sedili e i vetri a pezzi, ma non c'è segno di danno agli occupanti. E l'idea assurda mi si affaccia alla mente. Di occupanti, là dentro, non ce n'era più uno, nemmeno il conducente al momento dell'impatto. Prima erano gli incidenti d'auto che toglievano la vita. In questo momento fu il togliersi della vita, il suo svanire, il suo evaporare a produrre l'incidente. E la vittima è la macchina, solo essa. Sullo stesso prato sta ritta e ferma una locomotiva elettrica. È uscita dai binari che corrono paralleli alla strada. Mi è venuto in mente che quando ero ragazzo i contadini di quelle parti chiamavano le carrozze della ferrovia le vacche grigie, e adesso le vacche grigie pascono tranquille e i kilowatt rientrano nella natura, bravi. Poi la pianura finisce e i monti mi si rinserrano intorno. Rientro nel regno delle querce e dei falci finché mi accoglie la stirpe longilinea. Le cucine si perdono fra le nebbie. È un sentimento di piacere mi riempie i polmoni e il sangue. È un sentimento organico. La patria, le case di legno nero e le imposte rosse incorniciate di bianco e l'aria della sera che si ravviva e si profuma. Ma la mia patria è anch'essa senza vita. Le case non hanno luci e posso spegnere le luci dell'auto perché non incontrerò nessuno per la strada e nessuno si dovrà far da parte. non vedrò un viso e non udrò una voce. Whitman è senza vita. Le bandiere sulla terrazza del Kursaal fanno festa stupidamente solo per me. E i gerani nel palazzo del municipio e il semaforo che occhieggia all'entrata di piazza del mercato. L'asfalto riecheggia i lumi. E le facciate gessose degli hotel di lusso. Solo per me. E tutto questo mi sembra ingiusto e cattivo. In città io ero spettatore. Qui devo vivere. Mi incammino verso casa. 50 minuti di salita in un viottolo fra l'arice e i diabeti. In quel silenzio che fino a qualche giorno fa mi saltava. Sono stanco e avanzo con pena. Tendo l'orecchio e mi guardo intorno. Ho paura.